Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. È la preghiera del salmista che conosciamo molto bene e adoperiamo tante volte anche nella nostra preghiera personale. È l'inizio del Salmo 129 che conosciamo dalla tradizione latina come De Profundis. Dal profondo della mia angoscia, dalla situazione difficile in cui mi trovo, grido a te, o Signore. Lo recitiamo in suffragio dei nostri defunti, ma è il Salmo di Natale. La tradizione liturgica pone questo Salmo ai vespri di tutta l'ottava di Natale. Il De Profundis, grido dell'uomo che desidera la salvezza, è la preghiera di Natale, perché alla fine si dice: il Signore redimerà il suo popolo da tutte le sue colpe. È la redenzione che desideriamo. Non desideriamo semplicemente una soluzione momentanea, una liberazione pratica da un problema concreto, ma desideriamo la salvezza in pienezza. Desideriamo che la nostra vita sia realizzata. La Bibbia è piena di promesse divine. Il Salmo 90, che ha segnato la preghiera della prima domenica di Quaresima, garantisce che il Signore libererà i Suoi che gridano a Lui. A me griderà nell'angoscia e io lo libererò, dice il Signore. Eppure la nostra esperienza è che molte volte il grido dell'umanità non viene ascoltato. Molti oppressi non sono liberati. E forse noi stessi abbiamo l'esperienza amara di qualche delusione, di qualche preghiera che abbiamo fatto senza essere esauditi. Abbiamo gridato al Signore e ci sembra di non essere stati ascoltati. E allora entriamo nella meditazione biblica facendo nostro il grido di speranza da parte di tanti uomini e donne che hanno creduto nel Signore e hanno continuato a sperare nonostante tutto, nonostante le cose andassero male. Vi propongo di meditare insieme su alcuni libri biblici che presentano proprio questo aspetto così significativo e toccante: la speranza nel momento della difficoltà. Perché è facile parlare di speranza, di attesa, di cose buone quando si sta bene, quando si è giovani, sani, forti, la fortuna ride e allora si è pieni di entusiasmo e ci mancherebbe altro. Ma la speranza autentica è quella che continua a sorreggere la vita quando le cose vanno male, quando non si è più giovani, quando manca la salute, quando la sventura in qualche modo tocca la nostra esistenza. È allora che si verifica se il Signore è la mia speranza, oppure la confondevo semplicemente con la giovinezza, la salute, il benessere. Essere con il Signore è la garanzia della nostra vita ed è la prospettiva della nostra eternità. Il primo personaggio con cui entriamo in sintonia in questo momento di ascolto della parola di Dio è Giobbe, l'uomo che è diventato un emblema della sofferenza e della lotta con Dio È veramente un uomo che ha gridato al Signore per essere liberato. Parliamo della pazienza di Giobbe come un elemento proverbiale, perché di fatto nel libro che porta il suo nome, all'inizio il personaggio si dimostra molto paziente, ma non è l'unico aspetto di questo libro, molto ampio, ricco di una poesia un po' lontana dai nostri gusti. È affascinante come tema, ma se lo si leggesse tutto lo si troverebbe enormemente pesante per i nostri gusti. E quindi io mi accontento di saggiare qualche pagina di questo testo per accompagnare la meditazione su questo dramma dell'uomo. Giobbe è una figura letteraria, non è il racconto storico di un evento databile e collocabile nello spazio, ma è una figura emblematica, è uno degli uomini antichi. È vissuto prima di prima e viveva in Oriente, in un paese non conosciuto, nella terra di Uz. Vuol dire che l'autore di questo racconto ha presentato un personaggio che diventa un modello e proprio per questo motivo nella figura di Giobbe si può ritrovare ogni lettore. Non è neanche pensato come un ebreo, come uno che appartiene al popolo di Israele. Nel libro non si fa riferimento alla legge di Mosè, alle tradizioni di Israele. È semplicemente un uomo religioso, corretto, onesto, impegnato nel bene, a cui succede una serie di disgrazie. È proprio una esagerazione quella che viene presentata, perché non è semplicemente un uomo colpito da un problema, ma afflitto da una quantità immensa di difficoltà, al punto che si parla di un eccesso del male, è in una situazione esasperata. I primi due capitoli del libro hanno il sapore della favola. La scena è divisa in due parti. Immaginate di essere a teatro e di vedere la scena divisa in due piani. C'è il piano superiore che rappresenta il mondo di Dio e il piano inferiore dove c'è la vicenda umana su questa terra. E noi lettori abbiamo la possibilità di entrare e di vedere quello che avviene al piano di sopra, come se potessimo entrare nella sala del Consiglio Divino per poter conoscere il progetto dell'umanità. Il libro inizia con la presentazione di quest'uomo che si chiamava Giobbe, era un uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande tra tutti i figli di Oriente. Un uomo importante, ricco, ricco di figli, ricco di beni materiali, un uomo onesto, religioso, buono, famoso per la sua bontà. Ora, ecco la prima scena in cielo. Un giorno i figli di Dio si presentano al consiglio del Signore e fanno relazione sulla situazione della terra. I figli di Dio è un modo per indicare gli angeli, sono i sovrintendenti dell'umanità che hanno sotto controllo tutte le varie vicende. Fra questi c'è anche il Satan. È un nome comune. Noi l'abbiamo fatto diventare Satana come nome proprio del diavolo, ma in questo racconto ha la funzione del pubblico ministero. Infatti in ebraico Satan indica la funzione di un magistrato accusatore. Il Satan è presentato come un angelo che ha ispezionato la terra e il Signore gli dice: hai visto il mio servo Giobbe? Che brava persona! E il Satan, da pubblico ministero, noi diremmo da avvocato del diavolo, gli obietta: sfido io, gli hai dato tutto? Ricco, potente, famoso, sano, sta bene in tutti gli aspetti. Prova un po' a togliergli le cose che ha e vedrai che benedizioni ti tira in faccia. È una sfida. Il Satan sfida Dio, ma l'oggetto della sfida è Giobbe. Quell'uomo è religioso, è buono e onesto perché è fortunato. Ma se gli capitasse qualcosa? Se perdesse la sua fortuna? Manterrebbe la sua religiosità? Continuerebbe a rispettare Dio? Il Satan è convinto di no. Dio è convinto di sì. È una specie di scommessa che fanno. Dio mette alla prova quest'uomo e dice al Satan: prova a togliergli le cose, ma non toccare la sua persona. Si spengono le luci sulla scena superiore e si accendono su quella inferiore. Noi sappiamo che cosa è stato deciso in alto e adesso assistiamo alla scena storica. Una giornata disgraziata, perché succede tutto nello stesso giorno. È chiaro che questo tipo di racconto ha il sapore della favola, della novella sapienziale e calca le tinte proprio per far emergere la problematica. Un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei, una tribù di predoni del deserto, hanno fatto irruzione, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato io solo per raccontarti quello che è accaduto. È un elemento tipico. Si salva uno perché altrimenti non si potrebbe raccontare l'episodio e quell'unico superstite corre a dare la cattiva notizia. Un blocco di animali, quindi una parte del patrimonio di Giobbe, è stato distrutto. Mentre egli ancora parlava, arriva un altro messaggero che annuncia un fulmine caduto dal cielo che ha bruciato tutte le pecore e i guardiani. se ne è salvato uno solo che è venuto a dare la cattiva notizia. Mentre egli ancora stava parlando, ne arrivò un altro che disse: i Caldei hanno fatto 3 bande, sono piombati sopra i cammelli, li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono rimasto io solo che sono venuto ad annunciarti questo. Gli animali persi tutti. Era un investimento, noi oggi potremmo parlare di capitali, di azioni, di beni materiali o mobili. Sono successe delle disgrazie e tutto il patrimonio è andato in fumo. Non solo, ma l'ultima notizia è la peggiore. C'è stato un terremoto e la casa dove c'erano i 10 figli è crollata e sono morti tutti. In un giorno Giobbe ha perso il patrimonio economico e ha perso i figli. L'uomo che stava bene si è trovato in un attimo ad essere in una situazione tremenda. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo, Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Ecco l'esempio della pazienza di Giobbe, cioè la capacità di sopportare anche il male, di accettare quella situazione di dolore e di disgrazia, senza attribuire nulla di male a Dio, senza dare la colpa a Dio, senza perdere la sua fede. È una formula sapienziale importante. Proviamo a fissarla nella nostra mente, nella nostra memoria. Sono uscito nudo dal seno di mia madre. È capitato a tutti. Anche chi è nato con la camicia, come si diceva, è nato nudo. Non abbiamo portato niente in questo mondo. E non porteremo via niente da questo mondo. Quello che abbiamo, lo abbiamo ricevuto. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. La sapienza paziente di Giobbe ci insegna proprio questa fiducia, questa speranza nel Signore, questo riconoscimento che ciò che avviene nella prospettiva di Dio ha un senso e può essere buono. Ha dato e poi ha tolto. È il Signore e può fare come vuole. E io benedico il Signore comunque vada. Questo è l'atteggiamento positivo dell'autentico uomo di fede. Si chiudono le luci nella scena inferiore e si riaccendono al consiglio della corona divina. C'è di nuovo una riunione celeste e il Signore si rivolge al Satana: hai visto che avevo ragione io? Giobbe ha mantenuto la sua fede nonostante tutto. Tu mi hai spinto contro di lui, gli hai tolto tutto, ma lui non ha perso la fede. Il Satan reagisce, da autentico avvocato del diavolo, rincara la dose. Pelle per pelle, deve essere un proverbio che si usava nella tradizione ebraica. Per salvare la propria pelle, l'uomo è disposto a dare tutto. Prova a toccarlo sulla sua pelle. Vedrai che benedizioni ti tirerà in faccia. Qui l'attenzione adesso si sposta sulla salute, perché i primi danni di Giobbe erano esterni a lui. Ha perso il patrimonio, ha perso i figli, è un grande dolore, ma la sua persona è ancora sana e salva. E il Satan lo provoca proprio su questo aspetto. E il Signore accetta questo nuovo scontro, questa scommessa. Non togliergli la vita, ma toccalo pure sulla sua pelle. Ed ecco la situazione terrestre. Noi sappiamo di questo piano divino e assistiamo ad una situazione dolorosa. Il Satan si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna dalla punta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Visto che il proverbio giocava sulla pelle, la malattia lo tocca sulla pelle, gli viene una malattia cutanea che coinvolge tutto il corpo e quell'uomo diventa immondo, messo sul letamaio a grattarsi con un coccio. E anche la moglie lo rimprovera e si fa portavoce di una mentalità corrente. La moglie gli disse: rimani ancora saldo nella tua religiosità? Maledici Dio e muori! Ma come puoi, gli dice la moglie, continuare a rimanere fedele? Bestemmia e crepa! Non c'è nient'altro da fare. È la mentalità corrente, è la reazione che si potrebbe avere, ma è la reazione sbagliata che viene messa per esagerazione a fianco a quella buona e corretta. Giobbe le risponde: tu parli come parlerebbe una stupida. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? È un'altra formula sapienziale profonda. Quando capitano le cose buone, nessuno si domanda: me lo merito? Perché il Signore mi ha dato questa salute, questo benessere? Mica me lo merito. Tutti quelli che stanno bene, che sono sani, sono convinti che sia normale essere così. Nel momento in cui c'è qualcosa che va male, ci si domanda: perché? Perché a me? Perché mi merito questo? Accettiamo il bene? Accettiamo anche il male. La sapienza e la religiosità autentica, la speranza in Dio, la fiducia nella sua provvidenza, si manifesta proprio nel momento in cui avviene qualcosa di male. In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Tre amici vennero a confortarlo. Sono tre personaggi con nomi strani che provengono da paesi esotici, servono per richiamare tre mentalità di pensiero filosofico, teologico. Elifaz di Teman, Bildad di Suac e Sofar di Naama. Nomi strani, paesi esotici, sono grandi pensatori, pezzi grossi, che conoscevano Giobbe e hanno saputo delle sue disgrazie e sono venuti a consolarlo. E quando lo trovano, lo vedono in una situazione talmente afflitta che non hanno parole. Si siedono con lui sull'etamaio e per 7 giorni stanno zitti e piangono. Il racconto, come vedete, ha il sapore della novella. Non è un quadro storico, ma è una teologia raccontata per insegnare un messaggio. Questo è un racconto antico che circolava nell'ambiente di Israele. Noi dal capitolo 2 potremmo saltare al capitolo 42, che è l'ultimo del libro, e troviamo la conclusione. C'è il lieto fine. Di nuovo la scena in cielo e Dio dice al Satan: hai perso la scommessa. Giobbe è rimasto fedele, nonostante tutto non ha peccato. Adesso vai giù e gli ridai tutto quello che aveva. E Giobbe guarisce dalla malattia, ottiene il patrimonio, gli nascono altri figli, vive un'altra serie lunghissima di anni e muore vecchio e contento. Per dire, il giusto, anche se subisce delle prove, delle situazioni di dolore, di disgrazia, poi viene ricompensato e la storia ha sempre un lieto fine. Questo racconto antico è semplicista, non è l'autentica rivelazione del progetto di Dio. È una spiegazione troppo facile, mette in evidenza la sapienza di Giobbe, insegna un atteggiamento corretto, ma non è realistico, non fa parte della nostra autentica esperienza umana. Un autore, un teologo del IV secolo circa, prendendo questo racconto antico sulla pazienza di Giobbe, ha composto una specie di opera teatrale, ha aggiunto 40 capitoli di testi poetici, di dialoghi fra i tre amici e Giobbe, dove, passato il momento dell'angoscia iniziale, i tre amici cominciano a parlare a Giobbe. E che cosa gli dicono? Gli dicono: se stai male, qualcosa avrai fatto per meritartelo. È un ragionamento umano. Se prima stavi bene, poi ti sono successe tutte queste disgrazie, significa che il Signore ti ha castigato e qualche motivo ci sarà. I tre amici, Elifaz, Bildad e Zofar, presentano i loro ragionamenti secondo alcuni criteri della tradizione biblica, con il linguaggio dei profeti, con il linguaggio della legge, con il linguaggio dei sapienti. Continuano a ripetere sostanzialmente la stessa idea. Se stai male è perché hai fatto qualcosa di male. E Giobbe reagisce sempre rifiutando questo schema. Questa parte centrale del libro contiene un insegnamento teologico di grande rilievo, perché contesta proprio lo schema teologico corrente, dove i saggi pretendono di sapere perché capitano le cose. E il libro di Giobbe, invece, serve proprio per smontare la presunzione delle persone religiose che credono di spiegare tutto. E l'insegnamento più prezioso è proprio questo: di fronte alla vicenda delle persone, soprattutto dove c'è una sofferenza grande, non possiamo mai pretendere di avere la spiegazione, di sapere perché è capitato questo. È una domanda tragica che forse ci siamo fatti anche noi e tantissimi si sono fatti: perché è capitato questo? Perché a me? A questa domanda nessuno ha la risposta. Non dobbiamo pretendere di avere la risposta facile. Senza perdere la fiducia in Dio, non possiamo spiegare in un caso concreto perché è successo questo. E Giobbe continua a reagire ai suoi amici dicendo che non accetta i loro discorsi, che non è vero quello che stanno dicendo loro. C'è un passaggio molto importante al capitolo 19, dopo che ci sono già stati parecchi discorsi, in cui Giobbe chiama Dio a difenderlo contro i suoi amici che stanno parlando di Dio. Giobbe sembra un contestatore di Dio, perché protesta la sua innocenza. Dice: io non ho fatto niente per meritarmi una situazione simile. Sembra che faccia polemica, sembra contestare, ma in realtà contesta le spiegazioni dei suoi amici, le loro pretese spiegazioni religiose. Chiede a Dio che lo difenda da questa falsa idea di Dio che i suoi amici religiosi gli stanno adoperando contro. Nonostante tutto, Giobbe, in quella situazione di dolore, senza poter spiegare perché sta soffrendo, si fida di Dio. O se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, vorrei che fossero impresse con stilo di ferro e con piombo e per sempre si incidessero sulla roccia. Non solo sulla carta, vorrebbe scrivere una lapide che rimanesse per sempre come propria testimonianza di fede. Io lo so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. È una delle pagine più belle di questo libro, che ci insegna veramente l'atteggiamento corretto di fiducia nei confronti del Signore. La grande novità di questa pagina è che Giobbe chiama Dio il mio Redentore. Il Redentore, nel linguaggio biblico, era il Goel, cioè il parente prossimo, il parente stretto che aveva il diritto, dovere di riscattare il congiunto che fosse caduto in povertà o in schiavitù. Dio è il mio parente più stretto, è colui che ha a cuore la mia vita. E io lo so che Lui è vivo ed avrà Lui l'ultima parola. Quando ci sarà solo più polvere, lui ci sarà come vivo, ultimo ci sarà. E dopo che questa mia pelle, ecco di nuovo il riferimento alla malattia della pelle, si sarà distrutta, mi verrà strappata via, a prescindere dalla mia carne, io vedrò Dio. Sì, lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno, e non straniero. L'espressione a prescindere dalla mia carne è una variante, perché nella storia della traduzione talvolta si è reso senza la mia carne o con la mia carne. È l'opposto, eh? O senza o con. Secondo me funziona meglio invece l'espressione indipendentemente da. Giobbe non sta parlando semplicemente di una situazione senza la carne, quando sarà morto vedrà Dio, oppure di risurrezione della carne, con la carne risorta vedrò Dio. Ma sta dicendo la condizione della mia carne, cioè la mia salute, il mio benessere, non determina la mia fede. Comunque sia la mia carne, io vedrò Dio, lo vedrò proprio io, e non lo vedrò come uno straniero, come un estraneo. E questa è la grande fiducia, è la speranza dell'autentico credente, il poter incontrare Dio personalmente senza che conti la salute o la malattia. In fondo, se ci pensate, è la formula del matrimonio. Una dichiarazione autentica di amore prescinde dalla salute o dalla malattia. Ecco perché si adopera proprio questa contrapposizione nella formula del matrimonio. Prometto di esserti fedele nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. Proprio perché se è amore, non dipende dalla salute o dalla malattia. Vi immaginate una dichiarazione d'amore in cui uno dice all'altro: ti amerò finché sarai sano. Qualora tu venissi ammalata, ti pianto. Che poi succeda, è anche vero, ma non lo si può dire in partenza. Non sarebbe amore. Se uno lo dichiara in quel modo, è chiaro che non lo è. E quando l'amore invece è autentico, se la persona amata si ammala, l'amore non svanisce. Anzi, si vuole ancora più bene alla persona cara quando è ammalata. La si cura, la si ama, la si serve. Perché non la si amava per la salute, ma la si amava perché era lei. Ma questo è il criterio che vale per la nostra relazione con Dio. Non amiamo Dio perché siamo sani. E se diventiamo ammalati, allora perdiamo la fede. Oppure usiamo Dio per poter ottenere di nuovo quella salute. La nostra fede è una relazione di amore. Se è autentico amore che ci lega al Signore, non dipende dalla salute o dalla malattia. A prescindere dalla mia carne, io vedrò Dio. Lo vedranno proprio i miei occhi, cioè io in persona sperimenterò la sua presenza non da estraneo. Ecco il punto grande a cui tende la nostra vita di fede: incontrare Dio non da straniero, non da estraneo, ma in una relazione di affetto, di legame autentico. Quello che Giobbe chiede è che il Signore risponda. Il Signore mi dia una risposta. Perché è successa una cosa del genere? Ad un certo momento, nella vicenda del libro poetico, il Signore risponde. Al capitolo 38, finalmente compare il Signore che prese a dire a Giobbe in mezzo alla tempesta. È un'autentica teofania, Dio si manifesta nella tempesta, che è la tempesta della condizione di Giobbe, ma richiama anche il temporale del Sinai, è la rivelazione di Dio fra lampi e tuoni. Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Giobbe ha chiesto a Dio che risponda, che dia delle motivazioni. Ha negato la bellezza del mondo. Beh, questa è un'esperienza molto comune. Quando stiamo male, tutto il resto non ci interessa. Quando c'è qualcosa che ci amareggia, diciamo che tutto fa schifo. È il disprezzo di tutto il resto, perché siamo tremendamente concentrati su noi stessi, sul nostro problema. Quando Dio risponde a Giobbe, gli fa delle domande. Giobbe si aspettava delle risposte e invece Dio gli pone delle domande, quattro capitoli di domande, una sull'altra, costruite con una splendida architettura poetica. Sono tutte domande che mettono Giobbe nella sua condizione di creatura limitata. Comincia a dirgli: quando io ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo, se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? E così via. Gli pone una serie di domande che riguardano il creato, la struttura del mondo. Dov'eri tu, uomo, quando io, Dio, creavo il mondo? Che cosa hai fatto tu per costruire la meraviglia del cosmo? Sai questo e quest'altro? Puoi fare questo e quest'altro? Hai mai visto dove avviene questo o quello? Provate a leggere i capitoli 38, 39 con questa serie incalzante di domande che riguardano la creazione. Uno si domanda: ma cosa c'entra? Giobbe ha sta malattia, la pelle gli prude, la pelle sta male dappertutto, e Dio gli chiede se sa come fa a piovere, come sono gli abissi, chi ha fatto gli astri, come funziona il mondo degli animali. Non mi interessano queste cose. Io ho il mio problema. E allora tutto questo serve per orientarci al centro che è Dio e alla meraviglia del cosmo, che non dipende da noi. Questa serie di domande fa sì che Giobbe si senta limitato, che percepisca la propria condizione di creatura segnata dal limite. È limitato nel tempo, è limitato nello spazio, è limitato nella conoscenza, è limitato nel potere. Non c'era quando Dio creava il mondo. Non è in un'infinità di posti. Non sa come funziona il mondo e non può fare niente per cambiarlo. Questa è la nostra condizione. Nonostante le nostre ricerche scientifiche, le grandi conoscenze moderne che abbiamo, siamo ancora limitati nello stesso modo. E non possiamo dire che tutto fa schifo perché noi abbiamo un problema. Dio decentra l'uomo, ci invita a non metterci al centro e a non ritenere che il nostro problema sia l'unico problema. Dio ha fatto sentire l'uomo limitato, ma amato. Quelle domande non hanno umiliato Giobbe, ma lo hanno fatto crescere e maturare. Ha superato il proprio problema personale come se fosse l'unico problema e ha saputo affidarsi a Dio che sa, che può, che ha creato il mondo e lo governa con sapienza. Alla fine di questa serie di domande, Giobbe rispose: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero, ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Ecco il cambiamento. Non sono io uomo che pretendo che Dio mi dia risposte, ma ho bisogno di essere istruito da Lui. Non sono io che faccio le domande. Ho bisogno di essere formato da Lui. Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Questa è la frase più bella di tutto il libro. È l'esperienza religiosa autentica. Ti conoscevo per sentito dire. Avevo di Dio una idea da libro, da manuale, da orecchiante. Avevo sentito parlare, avevo detto, avevo ascoltato cose, ma non era la mia esperienza. Adesso i miei occhi ti vedono. Cosa ha visto Giobbe? Niente. Non è neanche ancora guarito e non ha recuperato il suo patrimonio. Che cosa dice di avere visto? La presenza di Dio. È questo l'importante. Sperare nonostante tutto, continuare a fidarsi del Signore quando tutto va male, sperimentare la Sua presenza, sentire la Sua bellezza creatrice che è all'opera adesso nel nostro buio, nella nostra prova, nella nostra situazione tremenda. I miei occhi ti hanno visto. Voleva vedere Dio. Sono convinto che lo vedrò e lo vedrò non da straniero. Ecco, lo ha visto, lo ha scoperto come amico. E questo è il grande insegnamento del libro di Giobbe. Combatti contro una mentalità religiosa distorta. Non devi semplicemente accettare passivamente combatti con il Signore, chiedi che ti faccia capire, non disprezzare, non buttare via la tua fede, fidati da Lui e cerca una soluzione. Ma la soluzione non è mai una risposta, non è una spiegazione logica, non c'è spiegazione. E anche se dobbiamo parlare con delle persone che sono in una sofferenza, in una difficoltà, non abbiamo delle formule logiche per dirgli il motivo per cui soffrono. Non lo sappiamo perché. E non abbiamo delle spiegazioni. Però possiamo invitare alla fiducia, al continuare a fidarsi di Dio nonostante tutto. Giobbe è l'uomo che ha molto sofferto, ma ha continuato a sperare nel Signore. E sperare nel Signore non vuol dire aspettare che le cose cambino, ma essere convinti che nonostante tutto qui c'è il Signore. E in questa situazione, per brutta che sia, Dio è presente e non mi abbandona. Questa sicurezza è la soluzione che Giobbe ci presenta. Per questo mi ricredo e mi pento su polvere e cenere. Giobbe si pente di avere parlato da presuntuoso ignorante e accoglie l'istruzione di Dio e si fida di Lui. È la strada che noi vogliamo imparare, è l'autentica strada della speranza e della fiducia. Ci prendiamo qualche minuto di silenzio, di raccoglimento, di preghiera. Facciamo memoria di qualche situazione difficile, può essere la nostra, può essere di persone che conosciamo, che si trovano nella notte del dolore. Preghiamo per chi è nella sofferenza, perché si fa presto a parlare di queste cose quando si sta bene e dirlo agli altri, ma dobbiamo imparare ad assimilare noi questa mentalità e dobbiamo parlarne finché stiamo bene, per avere la forza di affrontare le situazioni quando staremo male, se staremo male. Perché è adesso che dobbiamo attrezzarci. Quando non c'è il problema, dobbiamo avere ben chiaro questo. Perché quando ci saremo dentro, ogni spiegazione sarà inutile. E le risposte al dolore devono nascere dalla nostra fede, dalla nostra relazione buona, di amicizia con Dio, di fiducia totale. Allora, chiediamo al Signore che ci aiuti a capire bene questo, ad assimilare questa fiducia e a diventare capaci di trasmettere questa speranza in un Dio che non abbandona, che non manda disgrazie e che non risolve problemi, ma è presente per darci la capacità di affrontare ogni situazione, nel benessere e nel malessere, nella salute e nella malattia, nella buona e nella cattiva sorte. La nostra relazione con Dio è indipendente, è un amore grande che supera ogni situazione e ogni difficoltà. Provate ad applicarla a voi stessi, provate a fare un discorso con qualche parola che vi è rimasta nel cuore e dite al Signore che vi aiuti a crescere, a maturare, a diventare grandi in questa relazione di amore.